Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria.
Malgrado le azioni di lotta siano sensibilmente diminuite, ma mai scomparse, l'attività interna al movimento ha saputo rinnovarsi e reggere il duro colpo inflittole dalla sessione d'esami. In queste settimane un gran numero di conferenze ha trovato ospitalità nelle nostre aule, permettendoci di sviscerare i temi più vari, dalla proposta della Giunta Laziale di un reddito regionale per i precari alla questione palestinese, dalla sanità clandestina ai rapporti fra cittadini e migranti. In particolare, il problema dell'esclusività della cittadinanza e di un suo generale e doveroso ripensamento ha fornito lo spunto per un dialogo intenso e costruttivo, avviato con le comunità migranti romane già a partire da novembre. L'ultima tappa di questo lungo percorso, fatto di documentari, testimonianze, momenti di dibattito o semplice condivisione, ha riguardato nello specifico le norme previste dal pacchetto sicurezza, che entro metà febbraio saranno legge. In un incontro con l'avvocato Salvatore Fachile abbiamo esaminato i vari articoli, la loro composizione, i loro effetti e soprattutto il disegno globale che essi sottintendono. Il discorso del dottor Fachile partiva da un presupposto tanto semplice quanto condivisibile. La nostra Costituzione è una Costituzione rivoluzionaria, in quanto nata dal ferro e dal sangue della rivoluzione partigiana. Frutto di un accordo fra le parti, fondamento della Repubblica Democratica Italiana, essa rappresenta il capillare ribaltamento dello Stato fascista. Lì dove c'era repressione, essa oppone libertà. Lì dove c'era immunità, essa oppone controllo. Lì dove c'era costrizione, essa oppone scelta, autodeterminazione, diritti individuali. Il pacchetto sicurezza è, nella sostanza, sfacciatamente anticostituzionale, pur nella forma di una legge dello Stato, poiché esso mira a distruggere addirittura gli articoli fondamentali, sorpassando di fatto la loro immodificabilità. Chi compie un golpe, cambiando le regole del gioco improvvisamente, con un colpo di mano, un'azione militare, una mossa brusca, è rivoluzionario. Chi quelle stesse regole tenta invece di modificarle agendo dall'interno, mantenendone le forme, ma erodendone i contenuti, è detto sovversivo. In questo caso il pacchetto sicurezza, emanato dal governo, può dirsi a pieno titolo frutto di un disegno sovversivo dell'ordine costituzionale. Esso colpisce soprattutto i migranti, in quanto soggetto debole, ultimo anello della catena sociale italiana. Ma non solo, come vedremo. E lo fa in diversi modi, ognuno dei quali teso a smantellare i principi inviolabili di questo paese. Innanzitutto viene bypassato completamente il principio di separazione dei poteri, che dalla Rivoluzione francese in poi è stato eletto a base imprescindibile della democrazia. Secondo questo principio, solo il potere giudiziario, previo equo processo, può togliere all'individuo la libertà personale che esso, per nascita, possiede, e rinchiuderlo in carcere. Anche nel caso della carcerazione preventiva deve essere un giudice, non un poliziotto e nemmeno un pubblico ministero a doverne decretare la necessità. Il pacchetto sicurezza, seguendo una direttiva europea internazionalmente apostrofata come vergogna, distrugge nei fatti questo meccanismo e le tutele legali che ne derivano. Chi fa il suo ingresso in Italia senza l'autorizzazione scritta del prefetto cittadino, estensione del potere esecutivo, dunque, non giudiziario, viene privato della libertà personale per ben 18 mesi e carcerato nei cosiddetti CTP. Futuri CIE. Al potere esecutivo viene dunque concesso di incarcerare e privare della libertà gli individui. Non solo, all'interno del CTP lo Stato non può nemmeno garantire il rispetto dei diritti umani, non avendo alcun controllo sulla gestione di questi, affidata ai privati. Come antifona è notevole, ma non finisce qui. Col reato di immigrazione clandestina viene negato anche uno degli altri pilastri del diritto penale democratico, varrebbe a dire l'oggettività del diritto penale. Essa prevede come unico motivo di sanzione la presenza di un fatto, ovvero un comportamento giudicato criminoso. In assenza di un fatto, l'unica cosa che sussiste è la qualità del soggetto stesso, la sua natura, e questa non può essere in alcun modo né processata né sanzionata. Era il fascismo a giudicare in base alla natura del soggetto, al credo politico, alle idee e alla razza. La Costituzione repubblicana, distruggendo la cultura del sospetto, sancisce appunto l'oggettività del diritto penale. Nel reato di ingresso clandestino non v'è oggettività, poiché l'unica cosa sanzionata in questo caso è la qualità dell'immigrato, il suo essere straniero. E l'unico fatto che potrebbe essere indicato come passibile di sanzione è l'atto stesso dell'ingresso, non illegale in sé per sé, ma reso tale dalla carenza di un documento amministrativo, l'autorizzazione dell'ambasciata del paese di provenienza, propaggine all'estero del suo potere esecutivo. Scompare anche il principio, tanto caro ai telefilm americani, secondo il quale non si può essere condannati due volte per lo stesso reato. Se un immigrato, infatti, viene scoperto in condizione di clandestinità, senza cioè il permesso di soggiorno, il prefetto gli consegna il foglio di via, secondo il quale è obbligato a lasciare lo Stato a sue spese entro 5 giorni. È un ordine del potere esecutivo, dunque. Generalmente, quando un ordine di tale natura non viene rispettato, è prevista un'ammenda, una multa. Per l'infrazione di questo specifico ordine, invece, anche in caso di riconosciuta impossibilità materiale a rispettarlo, viene prevista la detenzione fino a 4 anni. E per di più, essa è reiterabile. Nel senso che al suo rilascio l'immigrato può nuovamente essere soggetto a controllo ed essere nuovamente trovato sprovvisto del permesso di soggiorno, cosa assai probabile, quasi scontata, e gli può nuovamente essere ordinato di lasciare il paese tramite foglio di via, senza però sussidiarlo in tal senso, e trovatolo recidivo è passibile di ulteriore detenzione. Un sistema che ipoteticamente permetterebbe ai prefetti e ai poliziotti di mandare in galera una persona per tutta la vita, con margini di libertà di 5, massimo 6 giorni. Senza permesso di soggiorno, inoltre, viene negata la possibilità di contrarre matrimoni e forse, la proposta è ferma a livello d'emendamento, di riconoscere figli grazie alla proibizione di accedere agli atti di stato civile. Tutte misure che incidono sulla vita privata delle persone, sulle loro scelte personali, senza avere tra l'altro alcun nesso con problemi o emergenze dette securitarie. Intervenire nel privato era anche qui prerogativa dello Stato fascista e delle sue leggi razziali. Nel 1998 era stato introdotto su spinta dei cattolici il divieto per i medici di denunciare i clandestini, per un motivo non tanto umanitario quanto egoistico. Se fossero stati portatori di malattie infettive, non curati avrebbero rischiato di contagiare gli altri. Meglio dunque spingerli a curarsi, eliminando la paura di una denuncia. Oggi questo divieto si trasforma in un obbligo, l'obbligo di delazione per il medico dell'immigrato trovato privo di permesso di soggiorno. Forse quest'obbligo verrà mitigato dalla possibilità dell'obiezione di coscienza, ma sarà amplificato e corroborato dall'impossibilità, sempre per il medico, di curare quanti saranno privi di tessera sanitaria. I clandestini in primis, ma non solo, anche i clochard ad esempio. Inutile dire che la delazione è propria di quella forma mentis fascista che teoricamente dovremmo aver boicottato e che il divieto di curare chi che sia è in contrasto con lo stesso giuramento di Ippocrate. La delazione sarà obbligatoria anche per tutti gli esercenti che trasferiscono denaro dall'Italia all'estero. Sarà reato affittare un alloggio agli stranieri senza permesso di soggiorno o assumerli come lavoratori. Dio solo sa quanto saranno grati a questi articoli gli sfruttatori di lavoro nero. Per chi agevola l'ingresso dei clandestini, anche senza ingiusto profitto, sono previsti fino a 10 anni di carcere, ma la nostra Costituzione non dice da nessuna parte che il confine è un valore fondamentale da tutelare con norme tanto aspre. Come ho già detto, non è solo la categoria dei migranti ad essere colpita. Tutti coloro che vivono le dinamiche di strada sono penalizzati e anche chi fa opposizione sociale lo è. I writers, per esempio, per i quali sono previsti fino a 3 anni di carcere. O gli occupanti, che al pari dei senza tetto non potranno né eleggere né cambiare residenza senza un documento di idoneità alloggiativa. La residenza è, per intenderci, l'unica cosa che permetterebbe a un individuo di far parte della propria comunità e di ricevere la tessera sanitaria. O i rom, che qualora fossero trovati a mendicare con un infante d'età inferiore ai 14 anni sarebbero passibili di arresto immediato. O anche solo i semplici manifestanti, che provano a cavarsi dall'impaccio di un'identificazione che, dichiarando false generalità, rischiano fino a 3 anni di galera. Se poi l'identità falsa è anche contraffatta con l'alterazione del proprio corpo, la galera sale a 6 anni. 6 anni sono ugualmente previsti per chi commette reati patrimoniali, quali il furto o il borseggio. Come se il patrimonio fosse un diritto costituzionale fondamentale, al pari della salute, dell'educazione, della libera espressione, o come se rubare un portafogli sull'autobus, scrivere su un muro, mentire a un poliziotto e non avere una casa fosse più grave del commettere reato in atti pubblici, falsificare bilanci, truffare lo Stato. Ovviamente l'obiettivo non dichiarato non è tanto arrestare tutti i graffitari d'Italia, né mettere dentro tutti i presunti criminali di cui sopra. Il punto, semmai, è dare alla polizia il potere di arrestare, allargare il bacino dei reati, aumentare le pene, sostituire le multe col carcere, per permettere alle forze dell'ordine, qualora fosse necessario, di usare i propri mezzi contro questo o quell'altro soggetto. Il ragionamento è in sintesi il seguente. Fra le tante magagne passibili di sanzione penale, tu qualcuna l'avrai pur fatta, mio caro fastidioso civile, attivista, deviato, disubbidiente che non sei altro. Allora io ti metto dentro, ti faccio assaggiare la prigione, che da sempre è l'educatore più efficiente di tutti, il più efficace normalizzatore del dissenso. Non è un caso che la popolazione carceraria sia quasi raddoppiata negli ultimi 15 anni. E qualora le leggi ordinarie non dovessero bastare, qualora ti incaponissi nel non capire che qui oramai il vento è cambiato, ci sono sempre le ordinanze dei sindaci, i quali hanno il potere di governare i loro piccoli feudi come meglio credono, a dispetto del buon senso e dei limiti politici e amministrativi del loro mandato, intervenendo, perché no, nella vita intima delle persone. Perché non basta essere onesti, bisogna anche essere ben educati, puri, puliti, non sputare per terra, non bere all'aperto, non pisciare per strada, non urlare né fare schiamazzi, non dormire sulle panchine. Personcine a modo, insomma, che sono brave, che stanno buone. Se a questo aggiungiamo l'aumento esponenziale dei militari per le strade, prossimo venturo, le ronde dei cittadini che aiuteranno le forze dell'ordine a presidiare il territorio, le politiche repressive che istituzioni teoricamente neutrali come l'università stanno mettendo in campo per sedare la rivolta studentesca, il nostro rettore Frati continua, ad esempio, la sua opera incessante di normalizzazione attraverso commissioni, sgomberi, digos fuori dalle facoltà. Il dibattito intorno alle manifestazioni di piazza, alla loro regolamentazione, ai nuovi limiti che verranno loro imposti. Ecco, il quadro è completo. Stando così le cose, è facile capire i motivi della nostra adesione alla neonata rete contro il pacchetto sicurezza, alle loro istanze, la nostra partecipazione alle loro assemblee, al loro corteo. Ancora una volta siamo usciti dall'università per incontrare chi, come noi, sta spendendo tempo ed energie per una causa di vitale importanza e che ci riguarda tutti da molto, molto vicino. Se alcuni dei principi fondanti dello Stato di diritto cominciano a saltare per gli stranieri, per i migranti, clandestini o regolari che siano, è ancora necessario sottolineare quanto sia facile per un migrante perdere il permesso di soggiorno? Basta essere licenziati, sfrattati, basta commettere una minima infrazione. Se iniziano, cioè, ad esservi delle eccezioni, nulla potrebbe più impedire a queste stesse eccezioni di estendersi, a questi principi di saltare per altre categorie, forse per tutti. Ebbene, arrivati a questo punto è necessario fare una scelta. Noi come Onda l'abbiamo fatta, scendere in piazza ed opporci con ogni mezzo alla deriva militaresca del nostro paese, all'allargamento dei poteri delle forze dell'ordine, alla loro ipertrofica presenza, l'unico vero discrimine fra lo Stato di diritto e quello di polizia. Perché le azioni di lotta, come ho detto all'inizio, sono sì diminuite, ma non scomparse. Perché gli incontri, i dibattiti, le conferenze, altro non sono che momenti di preparazione per nuove e più incisive battaglie. E soprattutto perché, se vorremmo continuare a lottare, dobbiamo lottare per farlo, prima che sia troppo tardi e il cerchio si stringa attorno a noi fino a schiacciarci.
Bentornati a Lanterna Blu, siamo alla nona puntata e, come avete potuto ascoltare, c'è una distribuzione un po' diversa dei nostri spazi. Avete sentito una voce all'inizio, che non è la mia, perché è un pezzo che si chiama Il cerchio si stringe, e la voce che avete sentito è quella di Gaia Benzi, perché oggi Gaia è ospite a Lanterna Blu. Ciao Gaia, puoi parlare,
ciao.
Sei in radio.
Ciao Chiara.
Charlie, sempre qui, anche ci sono, Francesco di là dal vetro. Abbiamo approfittato della presenza di Gaia, che viene da Roma, tanti fastidi, lo capisco, però ci fa sempre piacere, anche perché l'avevamo sempre sentita e letta, soprattutto nei suoi articoli, non tanto sentita la sua voce, e nei suoi articoli che ogni volta con Lanterna Blu, nella sua rubrica Una goccia nell'onda, Chiara leggeva. Oggi è qui con noi e l'abbiamo proprio scelta come ospite, insomma, non solo come collaboratrice.
A testimoniare che esisto.
Sì, infatti.
Sono un personaggio appunto nell'onda senza sonore, invece quest'oggi abbiamo anche il sonore, speriamo che poi sarà sempre più spesso.
Bene, abbiamo deciso di far venire Gaia perché noi, le nostre informazioni sono sempre un po' indirette, nel senso che certo, è lei che ci informa su quello che accade in questo, insomma, nel mondo dell'università, non perché noi non ne facciamo parte, ma perché sicuramente Roma è una realtà un po' più vistosa e questo movimento ha una sua, insomma, ha delle sue caratteristiche molto più forti a Roma. E quello che volevamo chiederle è appunto di farci un po' conoscere in maniera diretta, in presa diretta, quelle che sono le tue esperienze, come sei arrivata a essere portavoce in qualche modo di questa manifestazione, di questo movimento, e di raccontarci un po' anche la situazione di Roma, visto che nell'articolo che hai appena letto si parla in maniera molto precisa di questo pacchetto sicurezza, dei rischi che avverranno, insomma, che saranno conseguenti a questo pacchetto e di tutto ciò.
Dunque, allora innanzitutto posso dire che effettivamente a Roma le cose sono più calde perché la Sapienza è l'università più grande d'Europa, quindi avendo più studenti anche più possibilità di portare in piazza un numero maggiore di persone, poi essendo la capitale a contatto, stretto contatto con la politica, con tutte le personalità, ci sono anche più occasioni di manifestare il proprio dissenso ai politici stessi, agli organi istituzionali, e quindi essenzialmente più occasioni di fare casino poi in sostanza. Però ecco, vorrei evitare un po' anche questa visione sapienza centrica di cui ogni tanto ci accusano. Sì, è vero, la Sapienza è un'università importante, però una caratteristica di questo movimento è stata anche la capacità di avere delle espressioni autonome che fossero anche molto legate al territorio, insomma alle istanze locali. Certo, a Roma noi in questo momento abbiamo tanti problemi interni e soprattutto relativi alle politiche che il nostro neorettore Frati, eletto quest'estate, sta portando avanti per cercare di normalizzare la situazione, le manifestazioni studentesche. Lui proprio vorrebbe istituire una commissione per le manifestazioni studentesche dove viene deciso chi può parlare, chi non può parlare, chi può utilizzare gli spazi degli studenti, e ovviamente poi vengono previste delle sanzioni per chi sfora questi dettami del rettore. E insomma, sta cercando di normalizzare l'intera situazione, quindi per noi è anche molto difficile cercare di riuscire a mantenere il livello di mobilitazione alto. Tutto ciò in concomitanza anche con la sessione d'esami, però non ci stiamo arrendendo, ecco, e adesso ci stiamo preparando, anzi abbiamo partecipato appunto alla manifestazione contro il pacchetto sicurezza, ma poi il 16 febbraio sarà ospite alla Sapienza Giulio Tremonti, quindi noi stiamo preparando una degna accoglienza per questo personaggio che è un po' l'emblema della legge contro la quale ci siamo battuti, la 133 a partire da ottobre, quindi insomma ci stiamo riassestando e riorganizzando per poter ripartire con ancora maggior vigore. Ecco, le cose non sono assolutamente morte.
Ricordiamo che Gaia, come abbiamo sempre ricordato, oggi lo ricordiamo di nuovo, tiene un blog su Micromega insieme ad altri grandi personaggi. Lei è molto più giovane di tutti questi che hanno appunto un blog
sulla
pagina di Micromega. La potete praticamente, mettendo su Google Micromega, la trovate, è una sottopagina della Repubblica, insomma. E lì ci sono tutti i suoi articoli che dall'inizio, diciamo così, del movimento fino ad oggi lei ha postato e pubblicato. E niente.
Anche perché ci tengo a dire che il primo articolo che è stato Giro di Boa è stato un articolo che insomma ha fatto nascere tutto, la tua collaborazione con Micromega, ma anche la tua collaborazione con Radiofonica. È con Giro di Boa che hai cominciato con Micromega?
In realtà era con una lettera che si intitolava proprio Una goccia nell'onda.
Sì. Sì, però mi sembra che comunque questo articolo.
Loro poi hanno accettato la tua collaborazione proprio.
Sì, diciamo, perché loro cercavano persone che sì, fossero interne al movimento, perché potessero raccontarlo di dentro, insomma.
Sì, sì, come poi tu hai fatto via via. Sì. Di settimana in settimana quasi, insomma, anche a seconda di eventi critici, eccetera. Sì. Beh, tu ci hai parlato del movimento, insomma, anche per chiedere un po' in generale, non fa riferimento a partiti politici in particolare, oppure
io personalmente
il movimento in genere, insomma, se c'è qualche presenza particolare
completamente apartitico per scelta. Ormai il suo essere apartitico è un dato fondamentale che non viene più messo in discussione. All'inizio si parlava anche di movimento apolitico, però non è apolitico perché comunque le sue richieste sono politiche, anche gli strumenti che usa per manifestare il dissenso sono politici, le sezioni in generale sono politiche, quindi è un movimento apolitico, ma no, assolutamente apartitico.
Sì, no, perché ho visto poi nei tuoi post appunto ci sono dei commenti, come giusto che sia, e tutti molto elogiativi, eccetera. Poi tra l'altro qualcuno si chiedeva come si sarebbe potuto fare per votare Gaia Berti. Nel senso che poi a un certo punto il problema si pone se tu sei tu o comunque i tuoi colleghi rappresentano una certa ispirazione rispetto alla politica, una certa linea appunto rispetto alla politica, come poi potrebbe andare a finire una cosa simile che non sia, diciamo, semplicemente contingente rispetto alla produzione di altri, la produzione, diciamo, legislativa di altri, a cui poi si fa un'opposizione punto per punto.
Questo è un problema, è un gran problema, un problema grosso, importante, e difatti ne stiamo discutendo continuamente all'interno del movimento, perché si collega ovviamente al problema dell'efficacia poi dell'azione stessa del movimento. Se non si ha un referente istituzionale È difficile cambiare le cose semplicemente scendendo in piazza, soprattutto perché vabbè, poi le nostre istituzioni non sono, come dire, non sembrano voler accogliere le nostre istanze. Se non sia neanche un referente, se non sia un referente di questo tipo, sì, difficile portarle, renderle concrete e materiali.
Com'è cambiata l'adesione al movimento in questi mesi? Come hai visto evolvere tu il movimento? Nel senso che comunque ci sei fin dall'inizio e adesso siamo arrivati a un punto in cui possiamo fare un po' la storia di questo movimento. E come la politica, no? Le istituzioni hanno recepito questo movimento?
Allora, innanzitutto, vabbè, la partecipazione al movimento ultimamente è diminuita, ma è diminuita per essenzialmente per problemi di carattere pratico, cioè soprattutto relativi alla sessione d'esami, al fatto che tanti di noi si stanno laureando, tanti comunque vogliono continuare a studiare perché non si può abbandonare tutta l'università per dedicarsi al movimento, ovviamente. Quindi, però, superata la sessione d'esami, sono abbastanza sicura che riusciremo anche a raggiungere i numeri dell'inizio, perché poi una delle caratteristiche fin dall'inizio è stata quella che l'onda appunto è riuscita a raggiungere anche le cosiddette fasce periferiche, cioè, per dire, sembra un termine brutto da utilizzare, però significa essenzialmente che è anche riuscito a interessare, a raggiungere, a coinvolgere anche quelle persone che normalmente non si interessano di politica, quindi, che ne so, non militano in un partito oppure non hanno già un immaginario politico precostituito. Non hanno già delle esperienze, magari anche gente che non era mai scesa in piazza per nulla, che non aveva mai manifestato.
E queste persone sono ancora con voi?
Sì, perché si sono formate all'interno, è anche un'esperienza formativa questa, ovviamente, e sono ancora con noi, nel senso che magari non sono più fisicamente all'assemblea, quindi effettivamente la partecipazione in questo senso è in calo. Però in caso di manifestazioni o eventi, avvenimenti, danno la loro disponibilità e poi ci sono effettivamente. Non so come
e invece
spiegare questo strano meccanismo per cui poi alla fine l'allontanamento non è mai un allontanamento totale, cioè non è una disillusione.
È invece una domanda personale per certi versi. Ovviamente partendo dalla tua esperienza personale, come puoi descrivere la relazione che c'è tra il movimento e le famiglie? Nel senso, tu a casa tua, mm-hmm. i tuoi genitori, che sono degli anni 50, suppongo, 60,
sì, più o meno.
Più o meno, come vivono questa tua partecipazione? Perché è importante anche sapere com'è la partecipazione dei genitori o com'è, diciamo, il giudizio dei genitori su quello che fanno i figli, perché riflettono uno spaccato della generazione prima, e che è uno spaccato importante perché è la generazione prima di noi, è quella che a livello di voti conta.
Sì, certo. Non so, io vedo anche nel chiacchierando così semplicemente con i miei amici, con gli altri, i genitori li ho visti molto coinvolti anche loro, perché effettivamente è stato un movimento importante, perché è stato duraturo, lo sarà ancora, e insomma è riuscito a smuovere tante coscienze. Poi le famiglie si sono ritrovate coinvolte, ma in realtà si sono ritrovate coinvolte dall'inizio per una questione anche soltanto economica, perché poi noi ci siamo mossi contro un provvedimento che andrà a incidere sul bilancio delle famiglie, andrà a incidere sulle tasse universitarie e quindi anche sul bilancio delle famiglie. Da un punto di vista un po' meno materiale, diciamo che chi aveva fatto il 68 magari fra i nostri genitori,
perché mi sa che i tuoi ancora non l'hanno fatto il 68,
mio padre già qualcosa, mia madre già di meno, però mio padre qualcosa l'ha visto del 68, degli anni 70, insomma quelli che avevano visto gli altri movimenti studenteschi, l'hanno recepito bene in realtà, perché appunto loro quello che si ricordavano soprattutto era l'importanza di un'esperienza formativa come questa in generale, e poi l'importanza di una generazione che si risveglia e che si essenzialmente si interessa alla politica, al mondo in cui vive, riprende parola in prima persona. Noi eravamo i bamboccioni fino a 5 mesi fa, non voglio dire, nessuno ci considerava, eravamo quelli che aspiravano ad andare al Grande Fratello e ad avere il cellulare ultima moda. Nessuno si immaginava che dietro questa facciata che ci spacciano poi le televisioni e via discorrendo ci fossero invece delle teste pensanti che erano anche in disaccordo con tutto quello che di loro veniva detto, scritto e insomma con le decisioni che la politica prendeva sul loro futuro, insomma.
Bene, torniamo dopo con Gaia Benzi a parlare di queste interessanti cose e mandiamo prima un pezzo dei Kills, che è un gruppo americano per metà, perché lei, quella che canta, la ragazza è americana, mentre l'altro, il chitarrista e comunque uno dei compositori, è inglese. Dall'ultimo disco del 2008, che è Midnight Boom, vi mandiamo questo pezzo che si chiama Cheap and Cheerful. A dopo.
Abbiamo sentito questo brano e adesso ritorniamo qui con questa giovane ragazza. Gaia è giovanissima perché hai appena 20 anni, no?
Sì.
20 anni, ne fai 21 in questo 2000.
Se ne vergogna.
Vabbè, sì, ne faccio 21 a settembre 2009.
Quindi a voglia, ancora, sì. Dai, insomma.
Fisicamente forse li dimostra anche.
Sì,
poi
anche
naturalmente quando c'è l'impatto così linguistico, uno dice, insomma, potrebbe essere anche più grande di me eventualmente.
Sì, insomma, infatti è l'impressione che hai fatto anche di là in regia quando registravi il tuo pezzo. Questa ragazza sembra più grande. Perché? Perché, riallacciandoci al discorso che facevi tu prima,
sì,
cioè nell'immaginario collettivo l'idea di questo ventenne da 20 a 25 che si interessa di poco o di niente, che le ragazze hanno come aspirazione massima quella di andare in televisione a fare il Grande Fratello, le veline,
ballare su una scrivania,
sì, insomma, fare questo, e i ragazzi forse ancora meno, perché insomma loro non possono andare a ballare sopra i sì. Quindi forse loro ancora meno. Invece la cosa interessante appunto di questo movimento è che non è così, finalmente non è così. Finalmente in qualche modo ci siamo resi conto. Certo, non si può parlare, non si può generalizzare, perché insomma ci saranno.
No, vabbè, però per scendere in piazza vuol dire che comunque qualche domanda la persona se l'è posta,
sì.
Il che è già tanto rispetto appunto a quell'immagine che c'era prima di insomma.
Quanto ha contribuito il contesto della Sapienza? Com'è il contesto della Sapienza? Lettere a Sapienza, tu fai lettere classiche,
sì,
no?
La Sapienza è enorme, quindi per sua stessa natura è molto dispersiva. Però è anche vero che essendoci la città universitaria, Lettere sta all'interno della città universitaria, nella città universitaria che è proprio effettivamente una cittadella quasi, chiusa quindi con le sue mura e il suo, questo microcosmo che si autoalimenta poi, lì è più facile intessere dei rapporti, anche promulgare iniziative, banalmente fare qualcosa e farlo sapere in giro per condividerla, cioè poi alla fine è quello, la cosa che mancava anche prima del movimento. Fuori dalla città universitaria sono dislocate tante facoltà che però appunto sono isolate, non hanno, sono in mezzo a quartieri dove non sono, magari non sono neanche quartieri studenteschi, e lì è più difficile il dialogo con quelle facoltà, insomma è veramente un contesto molto grande e molto difficile da gestire.
Una curiosità, ma da quale, forse sarà un po' riduttiva anche la domanda, anche un po' sbagliata per certi versi, ma c'è una facoltà, un corso di laurea preciso da cui si è sviluppato questo movimento?
In realtà più che un corso di laurea sono state le tre facoltà che di solito sono sempre in testa a tutte le mobilitazioni.
Lettere, scienze politiche.
Architettura c'è, però è stato filosofia. Più sì, lettere, fisica e scienze politiche in realtà.
Fisica.
Architettura è più una cosa classica, una questione classica.
Come mai fisica?
Perché... ma i fisici sono gente attiva.
Pure qui a Perugia, quelli che conosco sono tutti col pugno così.
Comunque in generale tutte le sono state loro a dare a far scoppiare, diciamo, la bomba. Fra virgolette, nel senso che sono stati loro a cominciare a fare cortei interni alla città universitaria.
Quindi questi corsi di laurea mantengono ancora il loro ruolo di traino intellettuale.
Magari difficilmente giurisprudenza ci è rientrata, per esempio.
Sì, giurisprudenza è un po' più difficile.
Però... tradizioni, va bene.
Però no, questo è importante perché ormai sono tanti anni che comunque queste facoltà, le facoltà in qualche modo trainanti del pensiero, che sono lettere e filosofia, scienze politiche, sono queste le facoltà del pensiero, sono quelle che di solito trascinano questi movimenti, creano questi movimenti, ma c'era un lungo assopimento, nel senso, io che sono iscritta ormai da diversi anni alla facoltà di lettere e filosofia non l'ho visto mai questo fermento.
Vabbè, in realtà la Sapienza avevamo avuto, soprattutto a Lettere, l'anno scorso, diversi problemi che avevano portato a una ripresa delle attività studentesche, perché a un certo punto abbiamo avuto dei problemi con studenti di Forza Nuova, o comunque legati, studenti, non so neanche se fossero esattamente studenti, personaggi legati a queste organizzazioni neofasciste che a un certo punto era anche apparso sul giornale, no? Che avevano aggredito degli studenti militanti di sinistra, di Lettere, fuori dalla Sapienza, facendo proprio una posta in piena regola, quindi insomma c'era stato un po' di fermento in linea di massima, però era sempre un fermento legato ad episodi specifici in difesa di alcuni valori come l'antifascismo, sacrosanto, per carità, però molto, molto limitati. La novità è stata il sapersi allargare. Sì, queste facoltà hanno fatto da traino, però la cosa interessante è che subito tutte le altre ci hanno seguito, anche facoltà insospettabili come, non so, medicina, per dire, farmacia, facoltà come queste che generalmente uno non pensa di trovare in testa la manifestazione, no, sul carretto con lo striscione, e invece i dottori con i medici, lo stetoscopio, certo, certo, in piazza a gridare ci togliete i soldi per la ricerca, giustamente. Facoltà come queste, studi orientali, insomma statistica, che poi sono utilissime, perché cioè, nel senso, la cui partecipazione è fondamentale, una facoltà come statistica, come economia, cioè per tutti i dibattiti è fondamentale avere delle persone che studiano e approfondiscono certi temi, perché sì, effettivamente lettere, scienze politiche sono bravi a parlare, però magari sulle questioni tecniche sono un po' meno preparati,
dovrebbero fare un po' aiutare, appunto,
sì,
anche
cioè, sempre, io dico sempre che un umanista dovrebbe stare al vertice, ma dovrebbe avere intorno a sé uno staff,
vuole la Repubblica,
economisti,
dei
finanzieri. No, perché io sono convinta
non
che
ti facevo questo,
no,
però.
Io sono convinta di questo, che in generale, secondo me, chi è più deputato alla diplomazia è l'umanista.
Certo,
intendo
certo.
Per l'umanista anche
il problema riguarda anche appunto i governi, certi governi dei tecnici, appunto, che
però io intendo l'umanista anche il laureato in giurisprudenza, ovviamente. Io intendo la categoria di tutti coloro che hanno fatto studi storici, giuridici, filosofici e letterari.
Sì.
Però dietro a un umanista e a stretto contatto con un umanista ci deve stare uno staff ferrato di economisti, di gente che sa.
Penso che la maggior parte del Parlamento, io non so bene, comunque fra avvocati, qualche storico si trova, filosofi pochissimi, però ne abbiamo un esempio che non vorrei neanche citare, proprio dice Buttiglione, cui, praticamente un triste esempio,
sì.
E medici forse qualcuno, sì, ma insomma penso che la maggior parte venga comunque dallo studio.
Ha contribuito.
La giurisprudenza, sì, è da essenzialmente.
Economia.
Ha contribuito questo movimento a rivalutare un po' lo studio umanistico?
Questo ancora non te lo so dire in realtà, perché diciamo che ha contribuito a rivalutare lo studio universitario in generale, che era stato svalutato e per tanti versi lo è ancora, non solo quello umanistico, anche quello scientifico stesso, perché come conseguenza della riforma del 3+2 che ha portato una gran confusione, una grande veramente dequalificazione dell'intera università in tutte le facoltà, lo studio umanistico è stato rivalutato. Beh, si sta cominciando a ripensarlo. Noi per esempio all'interno di Lettere, quando abbiamo avviato tutto il dibattito sulla didattica anche con alcuni professori, ci siamo chiesti ma com'è possibile fare una didattica di qualità in questa università che ora come ora non ce la fornisce, perché è legata a esami troppo specifici, oppure a ripetizioni di esami con le stesse cose da studiare sempre, esami fotocopia praticamente. Come si fa a ripensare un corso, non tanto un corso di laurea, ma basterebbe anche soltanto un modulo, cioè come si chiamano adesso, cioè un corso con un professore, con un docente, come si potrebbe fare? Allora è venuta fuori questa storia dell'autoformazione, che in realtà vuol dire tutto e niente detta così, però che contiene in sé l'idea che lo studente possa collaborare col docente alla sua formazione, essenzialmente, cioè che ovviamente il sapere si trasmette da docente a studente, perché non potrebbe essere altrimenti, però
forse
in questa
anche il contrario certe volte.
Anche il contrario certe volte, però diciamo che su alcune cose purtroppo non sarebbe, sì, non puoi fare autoformazione per dire magari, che ne so, a medicina, io non mi farei mai operare da un chirurgo
questo.
Si è autoformato, però comunque in una facoltà tipo Lettere potrebbe essere interessante, che ne so, per esempio dividere il corso in una parte di lezioni frontali e una parte invece di dibattito con interventi anche preparati, studiati.
Certo, una cosa
quanto
che
si vuole degli studenti.
Ho un amico
però
che studia a New York, non so se alla Columbia o altrove, comunque studia filosofia lì, e ogni volta praticamente lui non può assentarsi, è molto difficile che lo facciano assentare a meno che non ci siano buoni motivi, perché poi non riesce più a seguire, deve ogni volta preparare tesine, piccole cose, affrontare il palco in qualche modo e quindi discutere lui stesso la lezione, non la lezione ma insomma ciò che lui ha modularmente ha trattato, no? Tu che ne pensi di questo tipo di rispetto all'Italia, che in genere si sa, e magari non l'abbiamo vissuto tutti, il professore sta lì, magari parla un'ora e mezzo, poi se ne va, non vuole neanche sentire nessuno che gli rompe tanto le scatole alla fine della lezione, eccetera.
Questo tipo di lezioni dette anche seminariali, no? In cui appunto è richiesta la collaborazione degli studenti, sarebbe interessante provare a introdurle quantomeno nelle nostre facoltà, per vedere come vanno, poi insomma quantomeno provarci, perché cioè, effettivamente ora come ora la vera bufala che ci hanno venduto è stata quella di considerare il credito. Voi sapete che il credito si basa su un'unità di tempo,
sì,
di lezioni,
certo,
e di studio,
di ore, sì,
di ore di lezione e di studio a casa.
25, ecco, dovrebbero essere
una ventina, per tre crediti credo, una ventina.
No, 25 a credito dovrebbero essere, una cosa
ore
del genere, sì, perché comunque è applicato sempre lo stesso criterio, sia che si tratti di fare un esame o di maturare crediti facendo il tirocinio. E quando fai il tirocinio te ne rendi conto meglio, perché lì per maturare un credito devi fare 25 ore, quindi è 25 il numero che è preso in considerazione per maturare un credito formativo, che poi significa tutto, non significa niente questo.
Ma allora hanno fatto questo prospetto che teoricamente doveva essere una cosa fedele, ma ovviamente non può essere fedele perché il tempo di studio non è misurabile, ognuno ha il suo. Però appunto hanno fatto questo partendo dal presupposto che per un'ora di lezione più o meno dovevano esserci 3 ore di studio individuale dello studente fatto a casa, in facoltà, insomma. Comunque, però il punto è che questo sistema è stato elaborato ed è stato anche introdotto in paesi dove l'ora di lezione è il quarto d'ora, mezz'ora massimo di lezione del professore e poi mezz'ora, 45 minuti di dibattito fra gli studenti, il professore, seminari degli studenti. E a quel punto effettivamente sì, per un'ora di lezione, per un'ora di lezione così fatta, 3 ore di studio individuale ci potrebbero anche stare. Per un'ora di lezione come la intendiamo noi, un'ora di lezione frontale, dove il professore in un'ora dice una marea di cose, fa pezzi interi di programma, 3 ore di studio individuale non bastano. Certo. E questo fa sballare tutto il sistema dei calcoli. Questo è stato un errore che i docenti hanno fatto quando è stato introdotto anche in Italia il 3+2, che adesso noi ci portiamo dietro.
Che a quanto pare, io non so, qualcuno secondo te, magari che sei un po' più addentro, lo vorrà per caso mettere in discussione questo 3+2?
Sì, no, cioè, se il 3+2 come contenitore.
Sì.
Perché non ha funzionato? Nel senso, in altri paesi c'è questo sistema e funziona. Cioè, mi rendo conto che a monte c'è un sistema scolastico che prepara diversamente l'ingresso all'università, così che il 3+2 può essere assorbito meglio. Però io personalmente sono contro chi si scaglia a priori contro il 3+2. E perché? Perché vedo che, ad esempio, io vengo da un corso di laurea, lettere, che è lo stesso in cui si è laureato mio padre, però mio padre ovviamente è vecchio ordinamento per ovvi motivi. Io vedo che la preparazione non è così diversa, nel senso, ovviamente la mia è più aggiornata perché si tratta di una preparazione che ha 30 anni di differenza.
Certo.
Però io vedo che è possibile questo, e grazie al +2 è possibile una specializzazione che per esempio mio padre non ha potuto effettuare. Io ho avuto la libertà di laurearmi in filologia e storia e di specializzarmi in storia e diritto, ad esempio, posso avere questa possibilità, e sono cose congruenti che si incastrano bene. Quindi, cioè, e 5 anni di studio così sono proficui, e per queste materie secondo me sono anche sufficienti. Non è vero che una persona laureata alla triennale è una persona che ne sa meno di uno che è laureato al vecchio ordinamento. Secondo me non è vero questo. Certo, poi dipende anche dall'università. Io so che la Sapienza c'ha programmi diversi dall'Università degli Studi di Perugia. Certo, dipende anche dall'università, però scagliarsi a priori contro un sistema che nel resto d'Europa è un sistema che permette l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro a 25 anni invece che a 30, non lo vedo come il male di tutti i mali.
Il discorso è veramente molto complesso, perché le cause del fallimento del 3+2 sono tante. Alcune sono legate al 3+2 in sé per sé, cioè tanti criticano comunque l'idea di sapere che c'è dietro al 3+2. Che è un'idea di sapere parcellizzato, che non riesce a darti una visione globale, eccetera. C'è un discorso di questo tipo, più di natura quasi teorica o filosofica, attorno al 3+2, al tipo di sapere che esso fornisce. Un altro discorso, un'altra critica che gli si fa sempre, è una critica invece di natura più tecnica, relativa al fatto che essenzialmente l'università di oggi, essendo un'università di massa, cioè qual è il punto? Che a un certo punto l'università è diventata di massa, prima era un'università di elite, adesso è aperta a tutti. Qualunque diploma di scuola superiore si può accedere all'università. E questo ovviamente ha portato un numero di iscritti sempre più alto e dover gestire un numero di studenti che con i vecchi strumenti era diventato ingestibile. E sono inventati questa cosa del 3+2 che in realtà i critici in questo senso sostengono che ha dequalificato il lavoro universitario, e il lavoro universitario nel senso proprio di lavoro, come lo studio, cioè non solo la qualità del sapere ma anche la stessa figura di studente, è riuscita a dequalificarla perché l'ha incasellata in tempi molto rigidi, molto pressanti, l'ha fatto diventare un esamificio, ed essenzialmente ormai lo scopo dell'università non è più formare, ad un lavoro, cioè non è più formare un lavoratore, ma formare un precario, che sia quindi essenzialmente abituato a un certo... questo è anche
scusami
qui
se
una
ti
molto
rendo conto, però questo dipende dalla condizione dello Stato stesso, non dall'università, nel senso si forma un precario perché poi non trovi lavoro, non perché a priori questo ordinamento forma.
Beh,
un
il sistema è ciclico,
perché,
no, insomma, in qualche
io
modo.
Sinceramente no, scusami un attimo sì, sì. Io non vedo il male assoluto nel fatto che si dà la possibilità a molte persone di accedere al sapere universitario. Per certi versi, come una nuova alfabetizzazione, nel senso, se fino a 20 anni fa, anche meno, i laureati erano il 10%, adesso sono il 60%.
I laureati sono il 7% in Italia, purtroppo, sono ancora il 7%. Malgrado
allora
tutto.
È il risultato che comunque può essere...
Il risultato è negativo perché... No, io stavo cercando di spiegare perché le critiche al 3 più 2 in assoluto, cioè da quali basi partono. Attaccano essenzialmente i tempi di studio e la qualità del sapere. Queste sono le critiche teoriche al 3 più 2 nel suo complesso. Poi ovviamente il 3 più 2 in realtà, secondo me, la mia opinione personale, è che è un contenitore, poi dipende da come lo gestisci
personalmente.
Con l'autonomia universitaria, però ogni università fa come gli pare.
Ci sono appunto
alcuni
esempi, anche a me sono capitati gli esami fotocopio che tu dicevi, appunto, che nei 2 anni dopo fai gli stessi esami che fai nei 3 anni prima, con gli stessi professori esattamente.
Sì, sì.
Adesso vi interrompo un attimo, mandiamo un pezzo e ritorniamo dopo con Gaia Benz e Chiara. Un pezzo dei Liars, rimaniamo un po' sul post-punk se mi passate il termine, ma penso vada bene, con un pezzo, un album del 2002, il primo dei Liars, loro sono americani anche loro, il pezzo è di semplice dicitura: Tumbling Walls Buried Me in the Debits We Debt.
Facilissimo,
viene da un disco ancora più facile dicitura, che è A Day Threw Us All in a Trench and Built a Monument on Top. Ecco, va bene, ho cercato
super
carico
agilistico e spiraglioso.
Esatto, una specie di scioglilingua. Ci sentiamo dopo.
Push a lot, you're under the wall, paper and made of soul.
Beh, eccoci di nuovo con Gaia Benzi e le chiediamo così in generale, visto il problema, diciamo così, della partecipazione, che so che lei, partecipazione in senso politico, che lei affronta nei suoi articoli interessantissimi, le chiediamo, insomma, dal punto di vista appunto di anche magari un giovane o anche non troppo giovane, penso che il problema si estenda anche al di là dell'età, il problema del mancato interesse alla vita politica, no? che poi ti fa subire le leggi in qualche modo senza neanche comprendere ciò che si sta facendo in Parlamento. Come, diciamo, il movimento che lei vive dall'interno affronta appunto questo problema, nel senso se sta, cerca almeno teoricamente di formulare alcuni nuovi metodi appunto per interessare innanzitutto il cittadino e di avere, diciamo, per avere un impatto specifico sul lavoro poi legislativo dei deputati, che sono i rappresentanti appunto di tutti noi che abbiamo eletto sì o no, insomma, a seconda del voto, ma in ogni caso la maggioranza e il Parlamento tutto.
Sì, in realtà come convincere le persone che partecipare è importante, più o meno questa sarebbe la domanda, no? Sì,
esatto. Naturalmente io come sono in radio dovevo parlare,
esatto. David capire, ha chiesto come
esatto, traduzione simultanea di Fiera.
No, era per capire più o meno. No, sì, in realtà il trucco, se vogliamo, è capire e poi di conseguenza far capire che la partecipazione è importante, perché non è vero che la politica non ci riguarda, cioè che l'attività legislativa vista come qualcosa di estraneo, perché spesso è incomprensibile, anche perché ormai è diventata tutta un rimando a leggi altre, una cosa molto intricata. Poi io con la 133 me ne sono accorta, perché anche solo a leggerla era qualcosa di al primo impatto quasi incomprensibile.
Codice, codicilli.
Poi, insomma, era di un vago assoluto, quindi, insomma, è molto difficile decifrarla, è difficile decifrare le conseguenze che sulla realtà ha una legge, perché magari non agisce in maniera diretta, non dice tu non puoi più fare quella cosa, ma magari dice tutti coloro che hanno questa e quest'altra caratteristica poi non possono più fare questa e quest'altra cosa, insomma... È molto intricato da spiegare, da capire e quindi poi da divulgare, però va fatto. Essenzialmente quello che, sì, appunto, come dicevo prima, il trucco è cercare di far prendere coscienza alle persone che la politica è una cosa che riguarda le loro vite da un punto di vista anche materiale, cioè veramente che incide. E che l'idea inversa, cioè che non incida affatto, è una cosa che ci è stata venduta negli ultimi 15 anni per permettere alla politica
di farsi i fatti
suoi senza avere opposizioni forti da parte dei cittadini, generalmente da parte degli stessi elettori.
E appunto, proprio in questo, visto che lo strumento elettorale, insomma, è il più importante, no, per la democrazia rappresentativa, non basta, insomma, tu che metodi precisi penseresti? Per esempio, il referendum è uno strumento attuabile per cose di questo tipo?
Beh, ci sono, quando le leggi veramente diventano intollerabili e gravi, il referendum può essere un'arma. Poi ci sono per esempio le leggi di iniziativa popolare, però lì la questione è più delicata, perché una legge di iniziativa popolare arriva in Parlamento grazie alle firme dei cittadini, ma poi è il Parlamento che la deve discutere e votare, e quindi se è magari una legge che va contro gli interessi dei parlamentari è ovvio che non, cioè è utopistico pensare che riesca, certo, a passare, sarebbe folle. E gli strumenti anche legislativi in realtà ci sono, si può fare una sorta di resistenza legalitaria contro lo sfascio d'italiano, si può provare, però il punto è che se non si riesce a compattare una forza politica d'opposizione che poi riesca a incidere anche a livello istituzionale, basterebbe in realtà compattare una forza politica di opposizione che abbia delle cose da dire, che siano chiare, che siano generalizzabili, cioè che non abbia a cuore questo o quell'argomento, ma che riesca a tenere insieme un po' tutto e che sappia proporlo con convinzione al paese, e che insomma sappia essere anche un punto di riferimento per quanti non si sentono magari più rappresentati dai partiti. In particolare mi riferisco ovviamente alla situazione della sinistra, che insomma,
certo.
È abbastanza disastrosa.
Da qui arriviamo al problema della casta, per usare un termine, nel senso anche non soltanto questo, diciamo della gerontocrazia, no? Nel senso di
sì.
Come si fa a svecchiare le abitudini di una classe politica se le persone rimangono le stesse, e come si possono insidiare i giovani, appunto, che hanno un pensiero forte e che hanno, sanno bene esattamente le loro cose, studiano le leggi, sanno cosa ci vorrebbe di qua e di là, appunto, in un'unione tipica appunto del movimento di cui tu fai parte.
Queste sono tutte domande da un milione di dollari, però io non so se esista purtroppo una ricetta, un modo.
Io la ricetta ce l'ho.
Tutte al muro, lei?
No, per sempre, cioè, io la ricetta ce l'ho. Per cambiare le cose, no? Secondo me non è che puoi prendere a forza un giovane e metterlo su una sedia, non puoi. Devi togliere il voto a quelli che hanno più di 65 anni, così comincerà a valere la nostra opinione, perché bisogna fare due conti demografici, quelli sotto i 65 sono
la minoranza.
Quindi noi possiamo parlare quanto vogliamo, ma tanto siamo di meno, quindi quando si va ai voti sono i nostri genitori che decidono, sono i nostri zii, sono i nostri nonni quando ancora...
Tu dici che è un problema culturale innanzitutto?
È un problema demografico.
Sì, ma io sono sempre stato disposto, cioè, a dire che la soluzione più giusta, democratica e pacifica sia deportare in massa tutti i genitori, cioè, mantenendo poi lo stipendio, la pensione, eventualmente.
Ma io lo dico proprio per risolvere il problema, non perché non confido più nei nostri genitori, nei nostri zii, nei nostri... No, per carità, è soltanto che ormai c'è uno squilibrio troppo forte, perché c'è un problema demografico. Con questa crescita che è pari a zero, noi non potremo mai far valere le nostre ragioni, perché i nostri voti saranno sempre minori. Cioè, tu guarda, la crescita è zero. Zero, quindi
sì,
è normale,
sì.
Quindi togliamo il voto a tutti questo quelli che hanno più di 65 anni.
Se no mettiamo due voti a quelli sotto una certa età,
no,
sotto i 30.
Sì, nel senso, se no facciamo che se c'hai più di 65 capite. Anni il tuo voto vale 1, se ce n'hai meno vale 2, e quindi insomma...
Ecco, questa è una vera improvvisazione istituzionale e costituzionale di Chiara,
sì, cioè.
Se qualcuno l'ascolta, scriveteci a... Radiofonica, letteratura@radiofonica.com, e diteci se secondo voi è una questione ben ponderata. E
poi chiediamo il referendum.
E poi dopo eventualmente vediamo.
Sei d'accordo te?
Io? Diciamo che bisognerebbe forse pensarci un po' meglio. Perché, no, comunque veramente...
Vabbè, adesso l'ho detta semplice, sì, per il popolino.
No, però effettivamente uno comincia a sbizzarrirsi, perché qui veramente non se ne vede uscita. Per la questione demografica che citava prima lei è fondamentale, cioè è vero che questo è un paese di vecchi essenzialmente, con
sono
tutto il rispetto per i vecchi,
cioè,
però cioè,
se sono,
è un paese di vecchi.
Se sono loro che sono, cioè se il nostro, la nostra classe politica in media va dai 50 ai 70 anni, Napolitano ce n'ha più di 80 se non sbaglio, no?
Sì,
sono ottantina.
Sì,
non è perché è colpa loro, è perché sono di più.
No, ma guarda, appunto. C'è una vecchia canzone francese in realtà scritta da...
Beh, anche un po'.
Vabbè, loro se la sono tirati l'acqua al loro mulino, perché
una vecchia canzone francese scritta da David Rondy in francese, che proponeva di andare negli ingressi dei palazzi aspettando sotto casa i vecchi per colpirli poi con un grosso bastone, così che noi non dobbiamo pagare la pensione.
Un po' come Roger Rabbit, ammazza la vecchia col crick.
Esatto, sono tutte soluzioni più o meno, insomma,
sì,
accettabili.
Certo.
Adesso bisogna discutere quale è la migliore. Cioè. Scusa, ma io sto scherzando.
Dai, noi scherziamo, non vogliamo minare l'ordine costituito, assolutamente no. Ci mancherebbe altro, insomma. Certo che se insomma ci fossero più Gaia Benzi in giro,
ecco. A proposito, quando appena si candiderà, noi
anche se, cioè, devo dire, essere sincera, non è soltanto una questione generazionale, perché se si vanno a vedere i giovani all'interno degli attuali partiti politici, che effettivamente in Parlamento sono rappresentati da persone anziane, ora senza giri di parole, però si vanno a vedere gli stessi giovani che magari militano nelle sezioni. Voglio dire, non c'è tutta questa differenza da un punto di vista politico,
certo,
morale,
sono formati
sì, cioè,
su quello stampo.
È un problema profondamente culturale, sì. Questo purtroppo.
Vabbè, il problema è il problema della rappresentanza.
Sì, anche il problema di come si intende del senso dello Stato, di come si intende, di cosa si intende per Stato, per politica in generale, cioè nel senso che ormai è diventato veramente tutto molto confuso. Le carte sono state mischiate tantissimo e ci ritroviamo a inneggiare contro la nostra Costituzione a dire che vecchia va cambiata, quando gli americani ce l'hanno da un sacco di anni, centinaia di anni, non hanno mai pensato di doverla modificare, non si capisce perché la nostra, che ha 60 anni, debba essere cambiata, è giovane come Costituzione.
Allora, se la Costituzione inizia a preoccuparmi
se la Costituzione è vecchia, voglio dire, è una contraddizione, se la Costituzione ha 60 anni è vecchia, tu che stai a presidenza, presidente del Consiglio, ce n'hai 72, te avresti fucilato. Allora, scusa, se la vogliamo mettere, cioè, in ordine di età,
a proposito di soluzioni moderate,
ma scusa, la Costituzione è vecchia, 60 anni la cambio, io cambio te perché sei troppo vecchia per stare lassù.
Sì, no, ma è un discorso che non sta in piedi da nessuna parte, però incredibilmente viene spacciato per vero, nessuno si sogna, ma magari di dire, ma che stai dicendo, non ha senso,
è vero che nessuno
di chiamare gli uomini in camicia bianca.
È il problema dei vestiti dell'imperatore che non si vedono, no? Anche qui torna spesso quella fiaba lì, nessuno lo dice perché tutti dicono, oh, il re è vestito, guarda che bei vestiti, eccetera, in realtà è nudo, il re è nudo, basta un bambino che dice, ma guardate che è nudo, e tutti piano piano iniziano a accorgersi che veramente è nudo.
Ma veramente nessuno si rende conto che questo è un problema della Costituzione?
Non è che nessuno se ne rende conto, ci si rende conto, però magari non si rende conto dell'urgenza di questo problema, della gravità di questo problema, cioè siamo molto anestetizzati. E hanno completamente stravolto la nostra scala valoriale, perché hanno stravolto la priorità degli argomenti da trattare in un dibattito pubblico, per cui appunto si parla per giorni e giorni e giorni di idiozie, di mezze frasi dette, non dette, battibecchi fra politici, e poi una questione come quella della riforma universitaria piuttosto che scolastica, dei tagli drastici all'istruzione pubblica, era passata completamente sotto silenzio. Voglio dire, questo è grave, vuol dire che non tanto un argomento non viene affrontato approfonditamente, ma proprio non viene affrontato e basta.
Io qui direi che il problema
e per questo non se ne percepisce più l'importanza, cioè se non se ne parla vuol dire che effettivamente non è importante, cioè se l'informazione non ne parla vorrà dire che non è importante, questo è il ragionamento. Purtroppo bisogna, cioè, no, non funziona così, non è così purtroppo.
Io dicevo che il problema appunto diventa quello, senza allargare troppo il discorso, comunque quello dei media, che invece di dedicare un giornale come nazionale, diciamo, come si può immaginare, la Repubblica, Corriere della Sera, 2, 3, 4, 5 pagine, voci di corridoio alle questioni di palazzo, e magari io mi sono sempre sognato, ma pubblica quella legge, no? Ma anche un bel pezzo.
Sì.
E così noi lo studiamo. Tu sei un giornale.
Pubblica, magari anche con un commento
c'è anche da dire che proprio la scrittura stessa delle leggi ha subito un cambiamento da quando la Costituzione scritta 60 anni fa e guarda le leggi che vengono scritte adesso, c'è una complicazione proprio del testo stesso, che è incredibile,
Sì, su questo vi rimandiamo alla lettura di Kafka, naturalmente, che ci insegna moltissimo sulle possibilità di interpretazione delle leggi e la tendenza all'assoluta.
Allora, io volevo fare un'ultima domanda, vabbè, larghissima, generalissima, mondiale, insomma, Gaia. Ti volevo chiedere, secondo te, proprio da ventenne, studentessa che ha partecipato tanto a questo movimento, visto che mi hai citato l'America, secondo te come vivrà un po' l'Europa questa ondata positiva che viene adesso dall'America? Te lo chiedo perché io sono stata al cinema 3 giorni fa e sono andata a vedere Milk, che credo che sia il primo film dell'era obamiana.
Di Gus Van Sant, ricordiamo.
Sì, questo film in cui si parla della vittoria delle minoranze, di questo paese in cui c'è la speranza, in cui la politica vince perché premia chi si batte con l'onestà, seppure l'uomo alla fine va a ledere all'uomo stesso, perché Milk viene ucciso, quest'uomo politico che cerca di far parte dalla fine comunque fine, però è un film molto positivo e io credo che sia appunto il primo film dell'era obamiana, cioè è eletto Obama e dall'America ci viene questo messaggio di speranza. Secondo te riusciremo anche noi in qualche modo a recepire, a farlo nostro questo? Potrà cambiare
qualcosa?
Ma
la vedo molto dura in realtà, perché il messaggio di speranza di Obama, innanzitutto bisogna vedere se poi si realizzerà, perché Obama adesso avrà delle belle gatte da pelare, bisogna vedere se si riuscirà a tener testa anche al ruolo che un po' ha deciso di ricoprire. Non intendo il ruolo di presidente degli Stati Uniti, che ovviamente
è sempre
salvatore della patria, no? Se riuscirà, insomma, a fare il suo dovere, a farlo bene, a a collimare con le aspettative di quanti l'hanno eletto e essenzialmente a far rendere concrete le promesse che ha fatto. Questo potrebbe dare un'ondata, potrebbe portare un'ondata positiva anche in Europa, però purtroppo quando le cose vanno male l'America sembra sempre vicina, invece quando vanno bene improvvisamente diventa lontana, non so perché, ma io ho come questa impressione che non credo che qui in Italia, cioè la vittoria magari le varie vittorie di Obama potranno far piacere, ma non credo incideranno, non riescono a incidere nella sinistra, figuriamoci nella destra.
Gli equilibri politici però cambieranno per forza,
ma non so se cambieranno all'interno del panorama italiano, perché non mi sembra che la sinistra italiana riesca a trarre vantaggio da tutte le varie vittorie della sinistra americana, quindi in ultimo di quella di Obama, cioè non l'ho vista. Non l'ho vista trarre vantaggio dalla vittoria di Obama, per esempio.
Però è anche vero che comunque.
Lo so che sto distruggendo.
No, è vero che secondo me.
Non c'è neanche la prima. Poi mi ricordo sì. Giorgio Bocca per mettere il dubbio, no? Quando dissero: ma allora cambierà la questione dei neri in America, eccetera, visto
no,
che adesso c'è un presidente
magari
nero.
Non è detto.
E Bocca disse: ma Obama è nero. Riferendosi naturalmente alla formazione e a tutto il resto, insomma, non è.
Certo.
Ma naturalmente.
Però non si può sottovalutare, secondo me, il grande clima, non si può sottovalutare secondo me quello che si è riuscito a creare a livello di aspettativa e positività, perché comunque un popolo che si rimette nelle mani, comunque riesce ad avere di nuovo l'idea di sperare, perché qui in Italia non ce l'abbiamo questa cosa, e questo è anche che ci impedisce in qualche modo di evolverci, perché noi abbiamo un pessimismo addosso.
Non abbiamo un pessimismo perché ci abbiamo anche noi non ce l'abbiamo Obama, non ce l'abbiamo, non ce l'avremo, è inutile che stiamo qua a pensare che prima o poi arriverà un Obama, non ci sarà, perché non siamo capaci di riuscire neanche a fare un partito stile
20
Obama.
Anni, che bello, ottimismo,
sì,
20 anni,
no, vabbè,
così invecchierai velocemente.
Ma no, ma questo significa che è proprio non riuscire a non essere ottimista su queste cose che ti permette invece di rimboccarti le maniche e di capire che di metterti in gioco, perché se stai qui e aspetti il salvatore, la verità è che poi non ti impegni in prima persona.
Poi in Italia in Italia il salvatore poi non può mai essere visto come una persona fisica, perché siamo troppo intrisi della nostra religione, quindi
mettiamoci pure quella stasera,
capito?
Proprio, è giusto,
se deve
venire
un salvatore deve scendere di nuovo Dio in Italia, non può essere una persona.
E se scende giù fa,
perché secondo me una figura di Obama in Italia sarebbe blasfema, secondo me, nel senso che
non è detto
per quella chiesa che abbiamo noi sarebbe proprio blasfema, lo taccerebbero
magari, stiamo facendo
attese messianica.
No, però secondo me è veramente importante capire che se non ci si impegna in prima persona qui le cose non cambiano, cioè è inutile che aspettiamo che qualcuno arrivi, veda e provveda, dobbiamo noi per primi fare quello che possiamo.
D'accordo, noi aspettando la candidatura di Gaia Benzi,
sì. La nuova Obama,
che vi proponiamo nel prossimo futuro, facciamo la fine dell'università innanzitutto.
Sì, beh, certo.
Ma sì, insomma un pezzo di carta daccelo.
Sì, dai.
Certo. La salutiamo, tra l'altro aspettando i suoi nuovi articoli che eventualmente se lei vorrà leggerà, o altrimenti Chiara naturalmente ci leggerà, e la potete trovare sempre sul blog nel sito di Micromega, che su Google lo trovate, Micromega, e niente, la salutiamo, grazie Chiara di essere stata
grazie
con noi da Roma.
Grazie Gaia, torna presto.
Sì, volentieri.
E vi mandiamo un pezzo completamente digitale, elettronico, che dimostra come l'elettronica si possa fare anche non con i piedi, insomma, a volte, perché a volte capita in queste dance floor, techno, altre cose. Loro sono i Digitalism, questo album è Idealism del 2007, il pezzo è Zeta Darlight.
come leggo io.
Messaggio promozionale per un bacino d'utenza in via d'estinzione.
Speriamo che con questa rubrica vi abbiamo indotto a leggere in qualche modo.
Noi cerchiamo tutte le settimane di spingervi, nel senso, ma voi poi naturalmente leggerete per conto vostro, ma noi vi offriamo dei consigli fra classici e novità che ci sono, insomma, piaciuti molto, la nostra piccola scrematura, il nostro filtro personale.
Anche perché vi offriamo delle cose che sono, finora insomma abbiamo fatto scelte abbastanza semplici per
anche semplici, trasversali sicuramente, sì, insomma, sì, sì. E anche belle, insomma.
Sì, perché comunque io e Charlie per trovare un libro, cioè innanzitutto l'operazione durante la settimana di scelta del libro non è così semplice, per il semplice fatto che abbiamo interessi diversi e modi diversi,
sì,
di approcciarci,
vero, non colliniamo
ai libri.
Spesso,
quindi dobbiamo trovare un compromesso, perché io sono assolutamente contro le cose troppo difficili, troppo sperimentali,
sì, sì,
invece
sì.
Lui affronta tutto.
Questa volta invece vi proponiamo un classico, sicuramente un classico del 1913, di un autore tedesco, è un prosatore, Thomas Mann,
naturalmente
tutti conoscono, l'autore dei Buddenbrook, per il quale ha vinto praticamente il premio Nobel nel 39, mi pare, insomma, ma ha scritto anche altre cose eccezionali. Quello era un libro, pensate, giovanile in qualche modo, è un tomone enorme, ma di una lettura, cioè è veramente bello da leggere. Aveva appena 25 anni quando l'ha scritto, pensa un po' che tipo di studioso fosse, eccetera. Ma non è assolutamente un autore pedante per nulla. E in questo caso noi parleremo di La morte a Venezia.
Todd in Benedict. Vi parliamo di questo libro per due motivi. Il primo è perché se vogliamo fare un'introduzione a Thomas Mann, sicuramente è più facile introdurvi attraverso un libro di questa piccola mole, oppure con Antonio Kroger,
in genere lo trovate insieme.
Sì, lo trovate insieme. Piuttosto che i Buddenbrook, che comunque vi consigliamo, perché
certo,
è un libro
non solo quello, anche
il
Dr. Faustus,
sì,
e
ha scritto veramente tanto
tanto,
Thomas Mann,
sì, sì, sì.
Però questo libro ha una cosa particolare, molto particolare questo libro, perché innanzitutto il protagonista praticamente potrebbe essere Thomas Mann stesso.
È uno scrittore, infatti, sì, Gustav von Aschenbach è uno scrittore.
E c'è anche il gioco per cui, insomma, Gustav von Aschenbach ha scritto le stesse cose che voleva scrivere Thomas Mann, o comunque ha scritto quelle cose che avrebbe voluto scrivere Thomas Mann. Insomma, è interessante per fare una ricerca sullo scrittore stesso, o comunque farsi un'idea di Thomas Mann.
Certo,
stesso.
Naturalmente l'elemento biografico, come esiste dappertutto, in tutte
sì.
le produzioni di qualsiasi scrittore.
E poi Thomas Mann il
si
primo,
nota un pochino anche qui, è chiaro.
Thomas Mann è il primo a ammettere di usare fino all'osso, insomma, la propria esperienza
certo,
biografica per
certo.
la propria creazione letteraria. In due parole, questo racconto è un racconto in cui c'è quest'uomo che è questo compositore, che è uno scrittore.
Uno scrittore, sì, sì. Il compositore si trova nella trascrizione cinematografica che ne ha fatto Luchino Visconti,
sì, sì.
La chiamata Morte a Venezia, togliendo l'articolo iniziale, in cui si trova un compositore che sembra più o meno essere un Mahler, difatti molto Mahler ci sta anche in quel film, traspone la professione del protagonista, ma non cambia molto il senso della cosa,
la
sì.
vicenda, il succo della vicenda. E c'è quest'uomo che è uno scrittore, praticamente operaio in qualche modo, nel senso che, oddio, forse operaio non è la parola più giusta, nel senso che è uno dedito con una perizia ed una devozione al proprio lavoro totalizzante, cioè lui non si permette niente, c'è questa struttura molto rigida di questo scrittore che ossessivo che si
nella perfezione dell'arte verso, insomma, il gradus ad parnassum, insomma, verso la perfezione.
Anche perché lui la vede come una missione, nel senso, lui vede il riconoscimento che ha dalla società frutto di questo suo lavoro meticoloso, incessante, che insomma gli dà appunto la possibilità di accedere ad una saggezza, ad un sapere che è studato, insomma,
certo,
è studiato. Tant'è
certo.
che lui ambisce, per lui l'età migliore è la vecchiaia, non
infatti,
è la gioventù.
Lui l'aspettava, si dice che lui aspettava la vecchiaia fin da giovane in qualche modo, con questa sua impostazione da studio, da camera, insomma, da fatica, le sudate carte, leopardiane tornano anche qui naturalmente, fino a ritrovarsi da vecchio, in qualche modo Aschenbach è vecchio, ad avere alcune visioni quasi simboliche.
Sì.
La prima che fa è proprio in un cimitero, insomma, la vicinanza della morte nella vecchiaia naturalmente si fa sentire, qualcosa che difficilmente uno si poteva aspettare, anche se uno la morte se la immaginava un po' più astrattamente, sicuramente arriva, però non così in questo simbolo, e lui da qui decide di scendersene in un viaggio, di prendersi una pausa, e la prima cosa che pensa è un altro posto, ma in realtà poi approda
a Venezia,
che è una città che voi tutti conoscete, che è una città decadente, una delle più decadenti al mondo se ci si pensa bene, no? Con quest'acqua che sale sempre più, che i muri marci, come dice lui nel romanzo. E da qui lui troverà la bellezza raffigurata sensibilmente,
sì.
Cioè non più quello studio di cui abbiamo parlato prima, che tende verso la perfezione con il sudore e con il tempo, ma una bellezza adolescente, una bellezza di un ragazzo, è una storia omosessuale,
un
quattordicenne,
sì,
polacco, Tazio, o Taggio, quello che sia, chiamiamolo Tazio perché noi siamo italiani, e che lo porterà a dei risvolti per lui inaspettati. Noi adesso, prima di continuare a parlare di Thomas Mann e della sua morte a Venezia, mandiamo un pezzo che un po' sdrammatizza, della reginetta, diciamo così, del Revival Soul, che lavora benissimo, lei è inglese, la conoscerete tutti, Amy Winehouse. Mm-hmm. Il pezzo è famoso pure esso, Back to Black. Sullo sfondo di Venezia, colpita da un'epidemia di colera proveniente da Oriente, si svolge appunto la storia, la morte a Venezia di Thomas Mann, di questo disperato e tendenzialmente geniale ma ridicolo personaggio che si innamora di un adolescente.
Insomma, questo scrittore così meticoloso che non concede nulla al proprio piacere va a Venezia per rompere in qualche modo il suo flusso e si innamora di un ragazzino.
Esatto, la storia naturalmente non è, Thomas Mann è uno scrittore molto composto, anche se conosce benissimo la sessualità e tutto il resto da grande scrittore qual è, e attraverso, diciamo, il punto di vista un po' stralunato di questo personaggio Aschenbach, lo scrittore, si nota che appunto il protagonista perde completamente il senno, perché lui inizia a sapere, sa benissimo che c'è un'epidemia di colera, che non è una cosa leggerina, a Venezia.
Però vuole restare
soltanto
a questo
per
tazio,
lui, sì. Per questo tazio che non, lui tra l'altro concupisce in qualche modo, ma non fisicamente. È proprio un'immagine della bellezza, nel senso quasi del semidio, intoccabile, qualcosa che vorrebbe possedere certamente, ma che non si azzarda a possedere. È platonico in tutti i sensi, anche perché Thomas Mann fa riferimento specifico a Platone e al Fedro di Platone quando parla del piccolo Fedro, che è il dialogo famoso di Socrate con Fedro, che poi costituisce il dialogo che di Fedro prende il nome, e parla della bellezza in termini divini, nel senso che poi l'unica spiegazione, diciamo l'unica possibilità di vedere e di sentire, di toccare il divino in questa terra, l'iperuranio, insomma, le idee e gli dèi anche qui sulla terra, è proprio la bellezza sensibile. E lui ha dei lunghi passi di questo tipo. Appunto, prima di introdurre il pezzo, lo scrittore Aschenbach non riuscirà ad avere, sarà trasfigurato nella morte con la visione di questo ragazzo che non avrà mai posseduto.
Sì, ma sarà tutto un rapporto che si baserà su sguardi e vicinanze, tra l'altro controllate, perché la famiglia di Tazio lo controlla molto, certo. Lo richiama sempre, e tutto si baserà appunto su giochi sulla prossemica, diciamo, sarà tutta una questione di prossemica. Vorrei leggere a proposito qualche riga che riguarda proprio il rapporto che si crea fra due persone che tendono l'una verso l'altra, ma che non realizzano neanche la parola. Nulla è più strano, nulla è più scabroso del rapporto fra persone che si conoscono solo con gli occhi, che ogni giorno e ogni ora si incontrano, si osservano e tuttavia sono costrette, o per costume o per capriccio personale, a mantenere la finzione di un'estraneità indifferente, non scambiando né parola né saluto. V'è fra loro l'inquietudine e curiosità esasperata, l'isterismo di un bisogno insoddisfatto e il naturalmente represso di conoscenza e di commercio, e soprattutto una specie di teso riguardo. Giacché l'uomo ama e onora l'uomo finché non gli è dato giudicarlo, e il desiderio struggente è il frutto di una conoscenza imperfetta.
Notevole, e con queste, notevole.
Abbiamo
parole, dato un saggio della capacità di Thomas Mann di coniugare filosofia, riflessione approfondita
e
parole, una relazione splendida e molto tesa.
Praticamente anche. Queste parole dicono che una persona ti piace finché non la conosci.
Esatto, grosso modo questa è una massima molto importante che forse noi tutti abbiamo capito un po' nella nostra vita. Noi, senza troppe pretese, insomma, ve lo consigliamo per chi non l'avesse letto, per quanto sia così famoso.
Per poi approdare ai Buddenbrock.
Tu vorresti?
Sì, i Buddenbrock sono una lettura obbligatoria.
Assolutamente.
È un libro fantastico in cui è una saga familiare,
d'accordo,
in cui dalla prima all'ultima pagina quello che ti rimane in mente è il cambiamento della casa. All'inizio c'è una casa splendida, alla fine c'è una casa in rovina,
certo,
e riflette completamente la rovina
l'aspetto della decadenza di Thomas Mann è proprio questo, per quanto la sua prosa sia così classica. Noi quindi ve lo consigliamo, le edizioni come sempre per classici come questi sono molto varie, sono diversi, io qui ho un'edizione Feltrinelli, ma c'è la Mondadori, sicuramente tante altre.
Sì, io ho un'edizione del 1800.
Meravigliosa, forse anche prima.
Sì, 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 io ho i libri di 1000 libri che è un'edizione Burr.
Sì, comunque in biblioteche.
Sì, le biblioteche
anche
sono...
se vi abbiamo diciamo risolto, detto il finale, non volevamo sicuramente rovinarvelo, ma in ogni caso con la letteratura è un po' diverso rispetto al cinema, e quindi sarà un piacere sicuramente leggerlo in ogni caso. Con questo vi salutiamo, vi ricordiamo la nostra email che è letteratura@radiofonica.com per qualsiasi comunicazione, consiglio, dichiarazione d'amore, insulti e quant'altro. Salutiamo Francesco che è là sempre là dietro al vetro, la nostra colonna portante. Salutiamo Sco.
Ciao ragazzi.
Alla prossima. E io sono Charlie, e sempre in gamba.
Ciao.